Mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo.
Buongiorno e benvenuti, giornata internazionale del disegno. Federico, benvenuto, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, buongiorno.
Mi sentite bene?
Ti sentiamo benissimo, grazie per essere con noi. Oggi è una giornata speciale e sappiamo che hai anche pochissimo tempo, per cui...
No, sto facendo che... a mangiare, quindi come al solito.
Bravissimo. Quindi direi che
siamo in topic.
Siamo perfettamente in orario, siamo in topic, vedo ci sono già un sacco di persone con noi, benissimo, e se sei d'accordo, Lorizza, partiamo.
Buongiorno a tutti, partiamo. Ciao Federico.
Ciao, ciao, ciao. Orecchietta al pesto, per oggi.
Benissimo, direi.
No, noi invece siamo stati deliziati dalle eliche di Felicetti con un sugo di zucchine, zafferano e
vabbè,
oh, senti, professionisti. Va bene, bentornati a Mamma e Papà all'ultima spiaggia. E oggi siamo con Federico perché oggi è una giornata molto 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 speciale e... Una giornata speciale perché, Maurizio, cos'è oggi?
La giornata mondiale del disegno. E comincia a parlarne una che non sa disegnare neanche il classico omino fatto da un cerchietto e qualche linea dritta per fare corpo, gambe e braccia. Quindi io sono la peggio, lo dichiaro subito, la peggiore sono io, ma abbiamo invitato invece una persona specialissima per parlarne, perché è con noi Federico Cecchin, che presenterai tu fra un attimo, quindi io adesso... Lascio a te la parola. Vorrei solo ricordare che l'International Design Day, quindi ciò che celebriamo oggi, è stato organizzato dall'International Council of Design a partire dal 1995, quindi è già qualche anno che lo festeggiamo, e commemora la fondazione del Consiglio il 27 aprile del 1963. Quindi questo è ciò da cui ha avuto origine la commemorazione di questa giornata, ma vediamo poi che cosa è diventato.
È una giornata che ci permette di cogliere un'opportunità per riconoscere il valore del design e la sua capacità di produrre cambiamenti, che è un'idea, è un concetto che io adoro, produrre cambiamenti attraverso il design, e design che possiamo intendere veramente tutti i modi che vi vengono in mente. E quindi è una giornata per riflettere sul benessere delle persone, ci dice l'International Design Council, e benessere che si svolge, che si realizza all'interno degli spazi in cui si trovano, e sulla ricerca di soluzioni innovative ai bisogni utilizzando il design come veicolo per onorare la diversità e trascendere i confini. È fantastico, e trascendere i confini è il tema, tra l'altro, del 2022. Adesso non rimarremo così specifici, ma è una giornata che noi consideriamo importante e quindi volevamo condividere con voi il perché è così importante.
Anche perché per noi è l'occasione per onorare l'espressione della creatività all'interno della famiglia. E diciamo anche che come tradizione familiare il produrre arte insieme è un'attività bellissima e che fa crescere tutti i membri della famiglia, grandi e piccini.
Esattamente. Mi sento un po' a scatti.
Ho scosso il telefono, adesso mi senti bene?
Sì, c'è qualche problema.
Fantastico.
Di connessione, forse.
Fede, fai tu la tua autopresentazione così sei più preciso di me. Perché sennò io leggo da LinkedIn, sappilo, perché ho sempre la pessima memoria che ricordi.
Allora, niente, vabbè, sono un disegnatore, un illustratore, un caricaturista, un cartoonist. Lavoro in casa, ho il mio studio in casa ed è una gran fortuna, sfortuna, perché vedo poche persone e quindi sto tranquillo, ma non vedendo troppe persone ti puoi un po' annoiare, ma allo stesso tempo non mi annoio perché durante la giornata tra un disegno e l'altro stendo il bucato, caldo il ragù e faccio le orecchiette come in questo momento.
Sei il numero uno.
Quindi sono in pieno topic perché famiglia a go go, soprattutto in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni in cui siamo costellati da esami, concorsi e quant'altro, soprattutto per mia moglie che fa l'insegnante, e quindi io ho dovuto totalmente dedicarmi, cioè non dico totalmente, ma molto ho dovuto dedicarmi alla casa, alla famiglia, ai figli e allo stesso tempo al lavoro. Quindi
una bella sfida.
Scusate, mi avete perso un attimo perché mi è arrivata una chiamata. Tanto appunto che mi senti?
Sì, sì, ti sentiamo bene.
E quindi sì, faccio l'illustratore soprattutto per gli eventi. E in casa si respira molta arte perché comunque viene da un mondo che è il mondo del design, ha fatto il Politecnico di Milano, ha fatto l'ISIA di Faenza, quindi insomma siamo disegnatori, siamo progettisti e in casa si è sempre respirato questo, ma diciamo che anche mio padre disegnava, la sorella di mia moglie era una professoressa d'arte, insomma ci siamo proprio trovati. E anche i nostri figli, grosso modo, hanno una vena artistica accentuata, magari non prettamente sul mondo del disegno, però se la cavano anche in quello. Poi hanno un sacco di altre qualità che devo dire sono contento, perché l'allievo supera sempre il maestro.
Meraviglia.
E quindi io almeno soprattutto in questi ultimi anni mi sto spaccando in due per i miei figli, anche se loro non lo sanno, anche se loro non lo percepiscono, perché uno è adolescente quindi mi manda in quel paese ogni 3x2, l'altro è in preadolescenza, c'ha 10 anni, però io faccio i salti mortali perché ho vissuto una vita adolescenziale non tanto bella, perché i miei si sono separati in maniera un po' brutta e quindi voglio non fargli passare questa cosa. E quindi inoltre lo sto facendo praticamente outing, mio padre ha avuto vari problemi anche finanziari, quindi non voglio fargli passare neanche questa cosa qui, quindi faccio di tutto perché i miei figli, insomma, in qualche modo, arrangiandosi per le loro cose, ma trovino un pochettino di terreno spianato, se si riesce, senza fare troppe cazzate, però per il resto se la vedranno loro, insomma, ecco.
Noi ci ritroviamo molto con te sulla questione preadolescenza.
Dimmi, perché
stessa roba qui, eh.
Sì, no, allora, l'adolescenza e la preadolescenza. No, preadolescenza ancora meno. L'adolescenza io la considero, ma non prendete tutto come oracolato, però una specie di malattia mentale che abbiamo tutti, che poi svanisce dopo un po' di tempo, dopo un po' lungo di un lungo tempo. Però bisogna resistere come il capitano su una nave con il timone e la bufera in piena, insomma, quindi non devi mollare il timone finché non si calma tutto. Ed è davvero difficile, forse credo che sia una delle prove più difficili che abbia mai subito, ecco, diamo questo termine. sì, subisco ogni giorno.
Sì. Ma noi volevamo chiederti, dimmi, una cosa, perché eravamo curiosi, ma tu vieni da una famiglia nella quale l'arte era già una tradizione, nel senso che ti è arrivata, non so, da papà, dalla mamma, dai nonni.
Mio padre disegnava, però lavorava alla Zanussi quella volta come progettista. Noi abbiamo l'Electrolux qua vicino a casa mia, e io abito a Pordenone.
Anche noi in casa abbiamo l'Electrolux, sai.
E qui abbiamo una mega azienda che è anche conosciuta in tutto il mondo perché è proprio gigantesca. E lui lavorava lì come progettista, però nel tempo perso faceva le caricature ai colleghi, e così poi me le mostrava quando ero piccolo, quindi un pochettino ho preso un po' da mio padre. Poi mia zia invece, la sorella di mio padre, che abitava sempre con noi, e lei faceva la fumettista, aiutava un fumettista che era Giancarlo Tenenti, perché poi è ancora vivo, e lavorava per Scorpio, Lancio Story, questo tipo di riviste degli anni 70-80. Io ho acquisito un pochettino perché lei mi insegnava ogni tanto come colorare, come... solo che io, per me è diventato il mio lavoro, mentre per mio padre tutto sommato sì, è continuato a fare il progettista e il grafico, ma ha mollato un po' il disegno. Mia zia l'ha mollato completamente il disegno, è peccato perché era molto brava. Io invece l'ho sposato in pieno, e tra gioie e dolori ho dovuto, insomma, costruirmi un personaggio, ma anche costruirmi un'identità, e anche piano piano una professione, e quello è stato la cosa più difficile del mondo, perché sono partito proprio da zero, e ho provato, e anche oggi provo sempre. Quando la prima volta ho fatto il mio primo, io lavoro appunto come disegnatore negli eventi, quando mi è venuto in mente di andare nei matrimoni a disegnare le persone, nessuno andava, e quando ci sono andato la prima volta, io ci ho provato, ma mi è venuta la febbre a 39, mi ricordo, dall'agitazione, e poi ha funzionato, e da lì avrei potuto o usarlo come una cosa di, perché io lavoravo già in un'azienda, o lo usavo come una passione, oppure ci buttavo, e mi ci sono buttato anche un po' perché ho avuto una brutta esperienza di lavoro in uno studio, e sono stato trattato veramente male, e da lì, da quella volta, quando me ne sono andato, è iniziato tutto nel 2010, è iniziato tutto proprio in maniera professionale, super professionale. Già prima facevo le cose in maniera professionale, ma però lavoravo in un'azienda, quindi il mio guadagno proveniva da un lavoro da dipendente, mentre dal 2010 in poi ho iniziato a essere un libero professionista e a non mollare più il tiro, anche se ho avuto dei momenti veramente in cui avrei voluto mollare tutto e nascondermi.
Mollare tutto, sì, ci capiamo, sì, sì, Federico, perché abbiamo fatto entrambi la stessa scelta, quindi ti capiamo, poi c'è stato bene.
C'è stato anche un periodo in cui lavoravo solo io e mia moglie non lavorava, e quindi ripeto, non è una passeggiata, ma sono contento perché ad oggi posso permettermi anche un pochettino di scegliere certe volte cosa fare o cosa non fare, e quindi sono contento, dai, sto arrivando a un livello, anche se comunque non mi fermo mai. Però un po', ecco, sono contento per questa cosa qui, per poter stare un po' tranquillo anche nel mondo del mio mondo del lavoro. Poi fortunatamente mia moglie adesso lavora come insegnante, fa l'insegnante di sostegno, e anche, diciamo, ci siamo dati tutti da fare perché lei potesse in questi ultimi due anni dare esami, passare, certificarsi e tutto, e diventare una prof, proprio per trovare poi un lavoro fisso, no? Quindi anch'io mi sono un pochettino disteso, avendo e ho avuto anche più tempo, grazie anche a lei, di pensare a cose nuove, di pensare, di sperimentare, capito? Perché poi chi sperimenta è perché ha tempo, in realtà. Se non c'è il tempo, come fai a fare certe cose?
Anche perché la creatività e l'immaginazione hanno bisogno anche di calma, di tempo,
assolutamente,
di concentrazione.
Assolutamente.
Se sei preoccupato in altro, preoccupato in altro, chiaramente la creatività ne risente.
Solitamente dalle 10 di sera fino alle 2, ecco il momento clou dove io lavoro di più. Perché prima sei tra telefonate e quant'altro, sì, riesci a capricchiare, ma è sempre molto difficile.
Io ho fatto lo stesso quando ho finito di scrivere il mio primo libro, dalle 3 di notte fino alle 5 erano le due ore migliori per scrivere, perché il resto della giornata era follia pura.
Una cosa che mi piacerebbe
Avevo
fare.
Avevo una curiosità, devo farti una domanda.
Sì. Vai.
Questa passione, sei riuscito a trasmetterla ai tuoi figli? E visto che il disegno è qualcosa legato al mondo dei bambini e della passione, appunto, vederlo come un lavoro non è poi così comune, no? Loro che hanno un papà celebre, hanno un papà famoso, come vivono? Perché il confronto è sempre difficile.
Ma veramente i miei figli mi dicono: scusa, ma non sei famoso, che cazzo dici? Cioè non mi vedono per niente né una persona conosciuta, ma non mi sento neanche io di essere conosciuta, anche perché se vado fuori di casa nessuno mi ferma, quindi da quello si capisce che non sono conosciuto. In realtà solo perché un po' su TikTok sono andato bene, allora vabbè, però loro la vivono in maniera molto indifferente, cioè, anzi, se posso cerco di non parlarne più. All'inizio ero felice perché finalmente, dopo tanti sforzi, c'era comunque un risultato, però il fatto che i social network sono un po' per i giovani, cioè non dico che sono per i giovani, sono un po' per tutti, ma i giovani li sentono di più. Vedere un papà su TikTok, sì, non è proprio, no, per loro a volte hanno esternato della felicità e a volte è un po' come dire: dai, basta, ok boomer. quindi sì, ora hanno capito che io lo utilizzo prettamente per lavoro, perché stanno capendo piano piano che anche il mio piccolo, quello di 10 anni, si è approcciato al mondo del disegno con grande forza. Anche l'altro però ha sviluppato più una mente matematica, fisica, infatti lui vuole fare il fisico, e oltre a fare il fisico come scienziato vorrebbe fare proprio il fisico suo, infatti fa calisthenics,
come si vede nella tua immagine di profilo, che tra l'altro è
ho fatto un video l'altro giorno, ha fatto 50 flessioni in un minuto. Cioè, io faccio una caricatura in un minuto, lui ne fa 50 flessioni. Fa, papà, prova tu. E io ho detto, beh, prova tu a fare una caricatura. Vabbè. E comunque il piccolo si sta appassionando del disegno e devo dire che è molto bravo. Non ero così bravo. Io lo considero bravo perché penso a quando ero io, quando avevo io 10 anni, che non ero bravo come lui. Io facevo gli omini con la testa e il corpo quadrato e le braccia a filo con le dita tipo i filetti, quindi sì, non ero proprio bravissimo. Il mio sviluppo è stato molto lento e anche un po' ritardatario. Cioè, io vedo che per esempio ci sono tanti miei colleghi che, non lo so, già a 16 anni, 18 anni erano bravi, proprio sapevano tutto. Io invece mi sono sviluppato un po' col tempo, un po' anche troppo in ritardo. Se mi fossi sviluppato un po' prima, probabilmente avrei fatto molto di più, però mi basta anche così.
Per noi tu sei il nostro preferito, quindi non ti preoccupare.
Beh, grazie.
C'è un problema. Vabbè, aspetta, grazie. Ma visto che oggi è la giornata internazionale del disegno, sì, hai qualche attività di disegno che possiamo fare con i figli di qualunque età, quindi da zero, diciamo, a
sì, allora,
adolescenti avanzati, che ci
sì,
puoi
sì,
consigliare?
Sì. Allora, due consigli. Uno è fotografare le cose. Cioè, abbiamo tutti un cellulare e possiamo fotografare le cose, tipo, che ne so, il retro di una macchina, una macchia che trovate per terra, qualsiasi cosa, una finestra, un paio di finestre di un e poi ci vorrebbe un iPad, ma anche una fotocopia di quella foto e magari su un tavolo luminoso. Proviamo a farci una faccia, proviamo a creare qualcosa. Io per esempio sono uno che con la testa sempre sulle nuvole, no? Si dice, è un detto, ma in realtà mi piace guardare le nuvole, mi piace fotografarle, soprattutto d'estate che ci sono questi nuvoloni. Quando io lavoro a Lignano vedo sempre questi nuvoloni enormi e sto a guardarli per tanto tempo come un cretino, e a volte li fotografo e a volte magari mi ci metto e disegno qualcosa che vedo sull'iPad, o una montagna, ci vedo un volto, un profilo. Ecco, questo è un esercizio secondo me molto interessante per poter sviluppare la creatività. Questo, uno. Il secondo, che è una cosa che consiglio sempre, che lo dico sempre magari quando faccio un piccolo corso, è creare dei volti o degli oggetti con i numeri, le lettere e i simboli dell'alfabeto, la virgola, il punto e virgola. E questo è perché così non serve saper disegnare. A volte vedo mio figlio che prova a disegnare come me e dopo si diventa frustrato perché dice, cazzo, non sono così bravo come te. Ma non devi essere bravo come me, hai 10 anni, allora magari utilizzi delle cose che ci sono già. Tipo appunto l'alfabeto con tutti i suoi simboli, con tutte le sue lettere, tutti i suoi numeri, maiuscole, minuscole e quant'altro, anche di diversi caratteri, e li provi a comporre, perché per esempio la A maiuscola sembra la punta di una matita, poi non lo so, la B sembra un paio di occhiali girati. Infatti un marchio che mi vanto di aver disegnato è il marchio di Bastardi Dentro, famoso marchio di Bastardi Dentro. Ecco, quel marchio lì.
Questo non lo sapevo, grande fede.
Non lo sapevi, ma c'è stata una brutta disputa con quei libri, erano proprio Bastardi Dentro, ma di nome di fatto. No, vabbè, ora la proprietà di Bastardi Dentro non è più quella di una volta. Però sì, ho progettato per loro questo marchietto che ancora oggi lo vediamo sugli zaini, sui diari e quant'altro, quindi sì. E se vedete lì ho utilizzato questo schema, avevo pensato una B e una D, poi l'ho girati ed è uscita una faccia. Poi io mi ricordo ancora quando ho storto un po' le linee della B per farla diventare un po' cattivo, uno sguardo cattivo, e così è venuto fuori quel marchio lì.
Perché mi piace tanto, perché sì, è, nel senso, se lo guardi è di una semplicità veramente estrema, ma trasmette tanto subito e non hai bisogno di sapere che sono una B e una D, perché tu vedi una
assolutamente
faccia,
ma
ed è eccezionale, Fede, eccezionale.
Guarda, scusate, stavo studiando le orecchiette, ma guarda, io ho fatto una scuola di grafica, quindi ho unito la grafica all'illustrazione e mi è sempre piaciuto poter stupire le persone con pochi segni nei miei disegni, ed è questo quello che faccio. A volte invidio quelli che disegnano in maniera veramente super complicata, sai, magari fanno questi ritratti che sembrano quasi vivi. Li invidio perché io non ce la farei mai, forse non magari utilizzando mesi e mesi della mia vita, ma non sono il tipo per fare questo tipo di disegni. Sono abbastanza frettoloso, mi piace terminare un qualcosa subito per goder subito del risultato. Quindi mi sono sempre allenato a fare le cose velocemente, ma soprattutto nei primi anni, quando abitavamo da un'altra parte, in centro Pordenone, ed eravamo appena sposati e avevamo un figlio piccolo, non c'era mai tempo. Cioè, lo sai anche tu, con Ethan probabilmente non avrete tempo.
No, guarda,
perché
un sacco di
piange
tempo,
la cacca e cambialo e tienilo in braccio e quant'altro. Sì, diventa la vita diventa in più. Io avevo anche il mio lavoro e la mattina alle 8 dovevo andare in ufficio e poi la sera dovevo
vedete, abbiamo perso per un momento.
Ho dovuto sviluppare.
Eccoti.
Sì, sì, scusate. Ho dovuto in qualche modo sviluppare questo mio modo di disegnare in maniera molto, molto, molto veloce. È stato un po' un'esigenza più che una scelta di stile. E poi è diventata una scelta di stile perché poi ho applicato questa idea della velocità appunto su tutto quello che faccio adesso.
Meraviglioso. Senti, noi abbiamo un'ultima domanda per te.
Vai.
Sei seduto, sì?
No, sono in piedi.
Okay. Ah, va bene, mettiti vicino a una sedia, anche voi altri.
Dì.
Senti, ma nel caso dovessimo decidere di sposarci a Maurizio, possiamo contattarti?
Volentieri.
Io non c'entro, a me non ha chiesto niente.
Vedi, è il momento per chiederlo.
Ho usato
la prima dichiarazione, la prima dichiarazione su Clubhouse.
Ti metti in una posizione impossibile.
Non ci provare.
Comunque
andiamo,
sì,
avanti.
Comunque sì, volendo sì, mi dovete contattare un bel po' di tempo prima, perché comunque le date per chi si sposa sono sempre quelle, tra giugno, settembre, anche luglio, agosto, ma comunque sia, io adesso, guarda, ho avuto una conferma per il 3 settembre di un ragazzo che si sposa, e quindi ne ho aggiunto un altro alla lista che inizierò. Il primo che ho, credo, ce l'ho il 28 di maggio. Quest'anno un po' in ritardo, solitamente iniziamo prima. Invece dopo il lockdown c'è stato un po' di assestamento e allora niente, inizierò. Però ho un piccolo evento il 10 maggio, ma i matrimoni inizio il 28 maggio.
Bene. Vabbè, ti teniamo aggiornato comunque.
Sì, sì, sì. Tu,
nel caso si verificasse questo evento impossibile, te lo facciamo sapere.
Mi puoi scrivere, o se no lo dico anche per gli altri, chi vuole, chi si sposa o chi vuole decidere, basta andare sul mio sito federicocecchin.com, sulla pagina contatti c'è proprio un form da compilare e quel form mi permette di capire che tipo di festa sarà e dove sarà e quando sarà, e per poi fare un preventivo specifico. Ecco, è tutto.
Fantastico, stavamo già andando a guardare il sito. Questa è la verità. Eravamo tutti e due là a digitare.
Ecco.
fantastico Federico, grazie davvero. Ci sarebbero, credo, mille altre domande.
L'ultima cosa
da
che
fare.
Dico è che ho iniziato questo progetto NFT. Tutti parlano di NFT.
Lo stavo per chiedere.
Non so se sarà una...
Vai.
Non so se sarà una cosa bella, se sarà una cosa brutta. So che è un'opportunità non tanto di guadagno, ma beh, di guadagno sicuramente se va in porto, ma prima di pensare al guadagno, io sono molto contento perché finalmente ho realizzato un personaggio che mi piace e che mi piace anche trasformarlo in più personaggi, sempre lo stesso ma in più personaggi, fare questa collezione che poi quando io creo qualcosa magari poi mi viene in mente di sfruttarlo per altro, perché adesso a parte l'NFT, ma sicuramente troverò modo di sfruttarlo per mille altre situazioni, può essere, che ne so, una mostra di disegno. O infatti qui noi abbiamo a Pordenone uno delle strutture più belle secondo me in Italia, che si chiama PAF, si chiama Palazzo Arti Fumetto Friuli, PAF come un'omatopea fumettistica, ed è un luogo dove si creano intanto mostre bellissime, superlative. C'è stato Cavazzano, adesso c'è in mostra Giorgio Guarnido di un fumetto che si chiama Black Sad, molto bello, da venirlo a visitare. Ma insomma, qui per esempio noi respiriamo tanta arte a Pordenone, perché qui tanti fumettisti famosi sono usciti da Pordenone, insomma. Quindi sì, questo troverò modo di poterlo utilizzare oltre all'NFT in sé.
Grazie infinite anche per questo suggerimento, che andiamo subito a vedere ovviamente, che sarebbe bello.
Sì, su Twitter, trovate su Twitter come Federico Cecchin oppure come Werewolf Legend, perché è un personaggio che non è né proprio un licantropo né un lupo, è con sembianze molto umane ma allo stesso tempo ricorda molto un licantropo. Diciamo che il fulcro del disegno è lo sguardo di questo personaggio e niente, basta, andremo avanti perché adesso è tutto un work in progress, stiamo studiando, non è un mondo facile, è un mondo pieno di truffatori, pieno di gente che ti vuole vendere le cose, la visibilità, bisogna stare molto attenti a come utilizzare questo tipo di social network come Discord, come Twitter. Infatti io mi limito a disegnare, faccio parte di un piccolo gruppo con altri ragazzi che sono molto molto in gamba nell'ambito e che gestiscono loro e che sono molto bravi.
Fantastico. Sì. Fede, noi
grazie.
Ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
Diciamo che tu adesso hai un impegno a casa,
sì,
nel senso,
tra poco arrivo, quello è oro. Già mi hanno scritto, siamo affamati.
Va bene.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!